Aida ha lentiggini, grandi occhiali, capelli ricci rossi e una passione per la fotografia, ma il suo mondo benestante nasconde un abisso di tormento e sofferenza. La graphic novel di Sergio Gerasi, intitolata L'Aida, è stata pubblicata da Bau Publishing nel 2020, ma è finita solo di recente nelle mie mani e voglio consigliarvi di recuperarla. Arte, amicizia, strada, virtuale, corpo, sono i temi di questa storia di crisi, rivoluzione e trasformazione ambientata in una Milano dai colori acidi e immaginifici. Benvenuti in Jung e 73, l'episodio in cui ospitiamo un duo musicale assolutamente da scoprire, vi portiamo in Giappone tra aironi e piccole cose che rendono la vita perfetta e vi facciamo consigliare chi prendere al Fanta Sanremo da chi ha già sentito le canzoni. Vi ricordo che se presentate questo podcast a qualcuno che non lo conosce potreste avere una sorpresa clamorosa durante la vostra prossima gita a Loch Ness. Ora si parte con la sigla del duo Lucia Ferrari, Federico Sagone.
Questo è Jugend Podcast, dal 2020 a oggi. Se ti servono tre motivi per seguirlo, vuol dire che ti sei perso i consigli dei favolosi ospiti passati di qui. A casa di Gario trovi film, serie TV, dischi, libri, luoghi, giochi e altre cose che non sapevi di cercare. Ah, ti diciamo anche quelle da evitare a ogni costo, anche se ci piace di più parlare di cose belle.
Avete chiamato Jugend Podcast? Lasciate un messaggio dopo il beep.
Dobbiamo lasciare un messaggio?
Io ci ho provato, ho detto, voi avete fatto un album che inizia così praticamente.
Hai ragione, ormai la segreteria telefonica è una cosa a cui non siamo più abituati.
È un imprevisto.
Sì, esatto, anzi, insomma, quando vedo che la segreteria telefonica mi dice, guarda che hai un messaggio, ma chi è che mi lascia un messaggio? Perché? Perché?
Io l'ultima persona che ho chiamato con la segreteria, nella segreteria diceva, non ascolto i messaggi, non lasciate messaggi.
Ed era Max Collini quella persona.
Magari.
Ah, sì, no, lui ci ha risposto subito, devo dire. Anzi, gli ho lasciato il numero, mi ha chiamato lui.
Quindi ma chi è Max Collini? A parte uno che ha parlato in Jugend Podcast più di una volta.
Vabbè, infatti l'abbiamo sentito. Beh, Max Collini è una persona che a inizio anni 2000 ha avviato questo progetto che sono gli Offlaga. Io e anche Fritz eravamo bambini, quindi probabilmente in quegli anni non potevamo usufruirne appieno, però io quando ho riscoperto Max Collini ho detto no, vabbè, è incredibile. Come
voglio fare quello che fa lui.
Esatto, cioè, mi piacerebbe tanto fare questa cosa qui. Sì. E allo stesso tempo la cosa che ho avuto io personalmente è stato ma che bello che c'è ancora qualcuno che vive in un mondo così pervaso di socialismo e allo stesso tempo prova a raccontarlo in un mondo in cui il socialismo non è più applicabile.
Sì, sì, il messaggio proprio della vostra segreteria l'ha lasciato lui. È una benedizione avere la voce di Max Collini all'inizio di un album.
Sì, sì, era proprio l'ho sentito come un passaggio di testimone, cioè sentivamo la necessità della sua benedizione in quanto padre spirituale di quello che facciamo. Quindi
allora vi chiedo, chi siete voi? Boom Boom Fritz.
Esatto, è la stessa cosa che ci ha domandato Max Collini quando l'ho chiamato. Fa, ciao Max, sono Michele dei Boom Boom Fritz. Fa, Boom Boom Fritz, ma che nome è Boom Boom Fritz? Guarda, io sono Boom Boom e lui è Fritz. Ah, ok, ha senso.
Tu sei questo. Michele?
Esatto, io sono Michele Boom Boom e sono un attore e regista, vengo dal mondo teatrale. E poi
e lui è Giovanni.
Io sono Giovanni Fritz, invece sono compositore, sono designer, vengo invece appunto dalla parte musicale.
E vi siete trovati e avete detto vogliamo fare i nuovi Offlaga Disco Pax.
Oddio, adesso così, non, cioè nel senso, l'idea era, quando a Fritz abbiamo intavolato il primo discorso, fa sì, guarda, un disco così, non so se hai presente gli Offlaga, sì, una cosa tipo Offlaga, perché io cantante non sono cantante, e mi piaceva molto l'idea dello storytelling, della parola portata in questa maniera, insomma, che si mescolasse in una nuova maniera di appunto di mescolarsi con la musica.
E infatti Spotify, che sa che cosa voglio ascoltare, mi ha proposto il vostro album, che appunto si intitola Lasciate un messaggio dopo il segnale acustico beep.
Esatto.
E devo dire che per me è stata una grande piacevole scoperta. Me lo sono anche riascoltato tutto stamattina e ho detto, non me lo ricordavo che era così bello.
Ah beh, che bello.
Che bomba.
Questo devo dire che ho detto, devo dirglielo, perché al primo ascolto non mi era piaciuto così tanto come quando l'ho riascoltato stamattina.
Che meraviglia.
Allora, a tutti gli ascoltatori, ascoltatelo due volte.
Più volte.
Esatto, in distanza di tempo.
Ho letto una definizione delle vostre canzoni: intime, autoironiche, distaccate ma disponibili e divertenti. Luci stromboscopiche, suoni a palla e parole per perdersi, riconoscerci e provare un po' di nostalgia.
Quanta roba.
Sì, l'abbiamo scritto.
Ma siamo davvero noi.
Io vi chiedo in percentuale quanto si balla sulla musica elettronica, quanto si ascoltano i testi e quanto si fa contemporaneamente.
Ma io credo che cambi molto dalla situazione, cioè abbiamo avuto live con la gente seduta tutto il tempo in ascolto e in riflessione, e live tipo due sere fa qua a Palermo in cui la gente ha ballato tre ore dall'inizio alla fine divertendosi come matti. Quindi cambia molto dal contesto, e senz'altro ci sono dei pezzi che ti portano un po' di più all'ascolto del testo, quindi entrare in una situazione riflessiva, e altri che ti spingono a muoverti. Poi nel nostro live di solito improvvisiamo un'oretta almeno, quindi poi diciamo ci lasciamo andare molto, molto senza freni, ecco.
Il fatto che appunto partiamo da due mondi diversi che si sono incontrati, questo anche quando andiamo a suonare ci dobbiamo capire noi e chi ci ospita, ok, siamo più così o siamo più colà. E quindi è una percentuale che varia, dipende.
Quindi nel caso si tolgono o si aggiungono le sedie a seconda nel corso della serata.
Diciamo che anche nel nostro arco, cioè da quando abbiamo cominciato a fare i live, adesso ci piace molto la situazione senza sedie, perché ci spinge a divertirci e a divertirsi tutti assieme.
Come vi siete conosciuti?
Allora, ci siamo conosciuti in un progetto dell'Accademia Teatrale Carlo Goldoni, era il 2020, quindi eravamo appena usciti dalle gabbie, e io lavoro nella scuola di teatro, e per quel progetto lì non si è deciso di andare a teatro perché non si poteva andare a teatro, e quindi il regista che lavorava con la scuola ha deciso di fare un lungometraggio, e in realtà due, perché c'erano due caste, facciamo le stesse scene girate due volte. E Giovanni era stato chiamato per fare il fonico in presa diretta e poi anche la post produzione audio, e quindi lì ci siamo conosciuti e insomma è scattata la scintilla.
Sì, sì, proprio Michele è venuto a me a dire: ma fare un disco, cioè una cosa che potremmo pensare di fare, così proviamo, vediamo se hai qualche idea. E ce la siamo buttata lì, e per mesi non è successo niente, finché poi una mattina di dicembre è venuto a suonarmi al campanello e mi fa: ho questi due pezzi, questi due testi che ho scritto, che ne facciamo? E in una mattinata sono nati i primi due pezzi, che sono Altri Tempi e Mark Block.
E si prosegue così? Cioè prima il testo e poi la musica?
Sempre prima il testo e poi la musica, perché noi siamo partiti un po', diciamo, che non sapevamo cosa stavamo facendo, ma che appunto la cosa che ci risuonava di più in orecchio erano gli Offlaga Disco Pax. Quindi siamo partiti che un po' i primi due pezzi sono particolarmente quella cosa lì. E poi ci siamo fermati, ci siamo anche detti: ok, ma noi non vogliamo rifare gli Offlaga perché sono troppo fighi loro, non vogliamo entrare in competizione vogliamo fare la nostra cosa. Però ci sono stati un paio di mesi in cui abbiamo lasciato sedimentare la cosa, finché ho avuto io l'idea di un pezzo che era Basilico, di questo testo, e ho avuto l'incombenza di andare da Michele e dire: registriamolo subito perché ho delle idee per il suono. E da lì è nata una cosa che per me caratterizza i nostri pezzi un po' più forti: questa forte contaminazione del testo sul suono. Quindi il testo va fortemente a condizionare il suono con degli effetti sonori che vanno a ricalcare in modo iperdidascalico quello che le parole dicono, in un modo che per me vuole essere comico, poi non lo so se è da fuori.
Sì, sì, devo dire che in effetti mi chiedo quando quindi fate i concerti, c'è un bottone, uno schiaccia e si sentono gli applausi, si sentono le risate.
Live è tutto 100% dal vivo, quindi ci tengo a precisare che noi non suoniamo con le basi, ma è 100% suonato live, quindi è tutto programmato su 1000 pad, ognuno che fa un suonino diverso, una cosina diversa.
Venite ai concerti perché c'è il setup di Fritz che sembra un contest di lucine di Natale, perché è tutto mega colorato e leggibile solamente da lui, perché lui sa esattamente che cosa premere in quale momento, e se fossi io probabilmente metterei i gabbiani in un momento in cui c'è la fabbrica e viceversa.
Va bene, una magia, insomma, che
sì,
fa.
Assolutamente.
È un'orchestra one man show. Tu invece nei testi ci hai messo tigri, mongolfiere, farina dopo io zero, una festa per la fine di un amore, Benjamin Button, Inter Juve, il Winner Taco, pennarelli scarichi, aranzulla, le damame e Bulbusaur.
Esatto, è
così. È la ricetta questa.
Sì, esatto, è proprio la ricetta. Abbiamo
butti
detto...
nel bimbi.
Esatto, e metti tour 5 secondi e vediamo cosa ne esce fuori. Probabilmente una poltiglia verde, come il verde giallo, come la copertina del nostro disco.
C'è un momento in cui ti scatta quella scintilla che dice: ah, questa cosa va bene per una canzone.
Ma guarda, secondo me intanto non tutti i testi li ho fatti io, però per esempio di un testo che ho scritto io, che è Pantani, è nato proprio perché ogni mattina da dove abitavo prima dovevo farmi in bicicletta il cavalcavia Borgomagno a Padova, che è il cavalcavia della stazione, e ve lo consiglio perché ogni giorno farsene in bicicletta arrivi su che dici: ok, ho regalato parte dei miei polmoni a Padova e che mi ha intossicato con le sue polveri sottili, e vedere appunto queste bici elettriche da anziani e meno anziani che ti superano così gagliarde, dici: ah, ok, bene, allora sto invecchiando anche io oppure c'è la tecnologia che mi sta portando da un'altra parte. Eh sì, cioè vita quotidiana. Ogni tanto dico: ah, beh, sai che ci sarebbe questa cosa qui, mi segno sulle note del telefono una parola, dico: vediamo se quella parola poi matura in qualche direzione.
E poi avete fatto anche una canzone di Natale, la vogliamo definire così, finlandese?
Ma guarda, sì, perché mi ricordo era autunno, dicevo: ma sai Fritz, forse dovremmo fare un pezzo tipo lo special di Natale. E la cosa io l'ho detta e poi Fritz a una certa, era quasi Natale penso attorno a questo periodo, fa: guarda, ho scritto finlandese, non era finlandese, ho scritto questa canzone.
Sì, che si chiama Non diteglielo che Babbo Natale esiste.
Perché quindi... è meglio pensare che non esista.
Ma perché l'idea, il gioco è un gioco, anche se non so se si capisce dal testo, ma sono bambini che parlano tra di loro e che si dicono tra di loro: non diteglielo agli adulti che Babbo Natale esiste, se no quelli si montano la testa, cioè sono i bambini che sanno loro della vera esistenza di Babbo Natale. Non dite a quegli adulti lì che credono che non esista, non diteglielo che esiste, perché sennò sti qua impazziscono.
Fanno tutte quelle cose brutte.
Esatto, sì, la buttano via.
E poi un altro pezzo che devo dire clamoroso è Ti ricordi. Cioè,
beh,
questo viaggio all'indietro nel tempo che si sposa poi anche con una serie di cortocircuiti musicali di vari livello, che io prima ho detto Benjamin Button, in realtà è un salto indietro nella memoria impressionante.
Guarda, ti ricordi nasce come un salto in avanti nella memoria. Era un periodo della vita che avevo una serie di ansie che poi racconto soprattutto nella fase 20-30 anni di quel pezzo, che appunto c'erano giornate che arrivavo a casa e dicevo: ok, ma quante cose devo decidere tutte adesso? Com'è possibile che ci sia quest'ansia che ci pervade? E allora ho provato a pensare, cioè, ma ti ricordi quando Michele oggi, ti ricordi che fatica ti faceva, che ansia ti faceva la verifica di scienze in terza superiore, e adesso sembra una cacata? E quindi ho pensato: ti ricordi a 80 anni queste cose di 30 anni quanto piccole ti sembravano? E quindi ho fatto un riesumare di passato e futuro tutto assieme, e poi lì c'è stata la mano di Fritz.
Sì, io sono entrato in gamba tesa, lui mi ha dato la possibilità di parlare delle varie decadi.
Tu hai fatto il Christopher Nolan, appunto, esatto, hai ribaltato l'ordine.
Esatto. Quindi abbiamo preso pezzi di ogni decade, dagli anni 30 del Novecento, perché prima non si trovava niente, fino a oggi, e abbiamo scelto un pezzo per ogni decade e poi li abbiamo assemblati in modo da fare questo, mentre lui negli anni va in avanti, indietro,
indietro.
Con la musica vado in avanti, esatto, è una cosa rewind.
Un elemento che secondo me è un po' raro trovare, però correggetemi secondo voi se dico una fesseria, è il calcio nella musica.
Ma allora, devo dire che sì e no. Adesso ho visto che c'è un filone, perché allora io sono un grandissimo appassionato e anche, cioè nel senso...
Questo disco lo possono ascoltare solo gli interisti o anche gli altri tifosi?
No, anche gli hater che arrivino, anche perché parlo soprattutto di... No, non soprattutto, ci sono anche grandi sconfitte. Io da interista ho un fetish sotto un certo punto di vista per la sconfitta. Cioè sono dei periodi che amo meno della storia dell'Inter, sono quando si vince troppo. Dici, ma com'è possibile che si vinca così tanto? Cioè, qualche sconfitto ogni tanto ci sta. No, devo dire insomma che c'è un filone di calcio, però devo dire che c'è questo sentore che il calcio è sempre un po' dappertutto, no? Quindi ci sono dei momenti in cui anche il calcio, anche se non c'è, non è un problema. Però Mark Bloch parla proprio dello mio,
che non è un centrocampista,
non è un centrocampista, no, esatto, è uno storico che appunto è il primo che ha iniziato ad ascoltare i ricordi dei soldati, e mi ha sempre affascinato il fatto che io abbia chiaro in testa cose che mi sono capitate nella vita, che sono associate a cosa ha fatto l'Inter quella sera. Cioè, se io mi ricordo alla laurea del mio amico Dario, quella sera l'Inter ha vinto 2-0 a Empoli con una doppietta di Icardi. Il giorno che mi sono rotto il piede nel 2001, l'Inter ha vinto 2-1 con il Chievo. Era il 2001, però io mi ricordo che quella sera ho visto i risultati e l'Inter ha fatto quella cosa lì, e per me è scalfita nella memoria, e volevo provare a vedere se intanto era condivisa non solo per gli interisti, ma con ognuno avrà le sue maniere per, certo, ricordarsi le cose, però per me è una cosa, l'Inter è parte della mia vita, non c'è niente da fare.
E si può piangere per una partita?
Sì.
Ha cambiato idea anche il papà.
E io mi permetto di commentare invece che ho visto due partite di calcio nella mia vita, in cui una sono entrati gli ultra in campo dopo 20 minuti e nell'altra ho ascoltato tutto il tempo i cori dello stadio, che erano bellissimi. Però quindi faccio parte della parte della musica che il calcio non sa proprio neanche cosa sia.
Ma tu l'hai sconsigliato?
Cosa? Il calcio?
No, nel senso di mettere il calcio nella musica.
No, io ho trovato geniale il fatto che Michele, diciamo, ricordasse i momenti della sua vita in base alle partite di calcio che c'erano state, che mi sembra una cosa così assurda che doveva finire in un pezzo.
Di voi si è accorto anche il premio Dubito?
Sì, è stato un grande onore per noi essere selezionati per la finale. Il premio Dubito è un premio che magari non è noto ai più, ma anche per noi non era noto, perché siamo stati consigliati di tenere d'occhio questo premio. È un premio che prende il nome da Alberto Dubito, che è un giovane trevigiano che è mancato molto giovane, però aveva una carriera promettente come rapper, che però appunto ha avuto la sfortuna di finire presto, e adesso c'è questo premio che permette, è una vetrina per chi fa poesia in musica, e quindi sembrava un premio scritto per noi.
Va bene, invece cosa volete consigliare agli ascoltatori di Jugend?
Lo spettacolo L'angelo della storia della compagnia teatrale Sotterraneo.
È uno spettacolo teatrale che adesso non mi ricordo quando è stato prodotto. Noi abbiamo avuto la fortuna di vederlo fuori Bologna quest'estate. È uno spettacolo della compagnia teatrale Sotterraneo, che sono una compagine fiorentina che adesso è sulla cresta dell'onda, perché i loro due ultimi spettacoli hanno vinto il premio UBU, che è il premio più prestigioso del teatro italiano. E L'Angelo della Storia è uno spettacolo di una forza clamorosa. Parte dal...
Ecco, io vedo la loro pagina internet, c'è una balena.
Esatto, sì, è proprio L'Angelo della Storia. Perché il punto di partenza dello spettacolo è dagli scritti, l'ultimo scritto del filosofo Walter Benjamin, che appunto parla di quest'angelo della storia che prova a risolvere le magagne degli umani, ma una grande raffica fa sì che lui non possa intervenire. E lo spettacolo parla di una serie di racconti, storie, aneddoti che che passano, hanno un arco temporale ampissimo, perché si va da, dall'avanti Cristo al dopo Cristo, e ci sono tutte queste storie che si intrecciano e drammaturgicamente si seguono tutti questi fili, un po' anche qui citiamo ancora una volta Nolan, un po' anche forse Cloud Atlas. Mm-hmm. Ci sono una serie di storie, di vicende che si susseguono, si intrecciano, ma la cosa clamorosa è che tu ti perdi, nel senso ti immergi nel racconto di queste vicende, ma c'è una precisione stilistica, fisica, sonora, che la compagnia Sotterraneo è di cui è campionessa, perché sono incredibili sul palco.
Sì, voglio collegarmi a questa cosa proprio sul senso della precisione, nel senso che loro all'inizio dello spettacolo chiedono al pubblico di impostare tutte le sveglie dei cellulari ad un orario preciso, anzi ad un
50 minuti.
50 minuti dal punto in cui viene chiesto, e senza fare grandi spoiler, loro cascano al 50° minuto, esattamente dove devono cascare nello spettacolo.
Wow.
Quindi sono proprio degli orologi umani, e esci fuori proprio con un senso di pulizia e di precisione dei loro movimenti, che sono perennemente incastrati uno sull'altro, e di una pulizia che poi esci fuori e vuoi vedere solo spettacoli che siano almeno a quel livello di precisione. Cioè alzano l'asticella del cosa vuol dire fare una cosa insieme in uno spazio.
Leggo la citazione che viene riportata: l'immagine è ciò in cui quel che è stato si unisce fulmineamente con l'adesso in una costellazione.
È proprio così, cioè, nel senso, non saprei dirlo in queste parole poetiche, però è esattamente questa cosa qui, è proprio una costellazione di storie, di corpi, e la cosa bella dei lavori di Sotterraneo e di questo in particolare è proprio come si mescoli serio e faceto in una
maniera... proprio questo volevo chiedervi, cioè il tono quale risulta essere?
Un
mix.
È una cosa che a me piace tantissimo a teatro, è come se un pugile ti colpisse e tu non capisci cosa devi fare, se devi ridere, devi piangere, devi essere d'accordo oppure estremamente contrario, e questo spettacolo è il non plus ultra di questo Mike Tyson teatrale, ecco.
Sì, comunque appunto uno spettacolo molto pop, il linguaggio è leggero, quindi anche chi non fosse abituato ad andare a teatro di sicuro ne può godere largamente senza aver necessità di leggersi magari testi a parte o di avere particolari, insomma, preparazione, e c'è da parte loro per me una leggerezza anche nel portare temi insomma di una certa pesantezza, e stanno sempre appunto tra un atteggiamento leggero comico e serio, quindi li prendi sul serio e ridi allo stesso tempo, quindi confermo tutto.
Sì,
quello
come,
che hai detto.
Cioè, come hai detto tu, la balena è proprio secondo me anche l'emblema, ci sono delle immagini che dici ma dove l'hanno tirata fuori, come l'hanno fatto, non è il teatro che dici ah ok, stiamo facendo teatro del 700 adesso. Mm-hmm. Escono tutti col parrucchino bianco e le scarpe col tacco, no non è questa la cifra dei Sotterraneo, ed è proprio questo il bello, cioè nel senso qualche giorno fa parlavo con Daniele Villa che è il regista, e lui in un incontro diceva sì, io quando sono andato a vedere uno spettacolo poco dopo le superiori ho visto una cosa clamorosa, ho pensato ah, questo si può fare a teatro. Ecco, questo input che Daniele ha avuto a suo tempo adesso lo portano dentro sicuramente a teatro, quindi sì, non è il teatro difficile, o meglio è pensato, estremamente pulito, estremamente preciso, però arriva.
Allora, adesso vi fermo perché vado a cercare i biglietti per il prossimo spettacolo. E niente, ci sentiamo per il prossimo album, allora, quello più difficile, il secondo.
Secondo Caparezza.
Porca miseria.
Così poi per non mettervi... Però pensa, quando avrai 80 anni, l'idea di fare il secondo album sarà proprio
un
problema da niente.
Dice sempre Caparezza sull'ottavo disco, dice pensavo che il secondo fosse il più difficile, dovevo ancora fare
l'ottavo. Va bene, grazie mille Boom Boom, grazie mille Fritz,
grazie mille Gario,
è stato un piacere,
ciao.
E ora Fabrizio Biasin, che ha già sentito tutte le canzoni, ci dà tre risposte flash tra Sanremo e Fanta Sanremo.
Cari amici di Jugend, mi fate queste tre domande su Sanremo e io non posso non rispondere. Qual è la canzone favorita e perché? Ce ne sono tante che possono arrivare in cima. Diciamo che tra le papabili per uno dei primi 5 posti io non riesco a non mettere Alessandra Amoroso, ma ci metto pure Annalisa, ma forse anche Mahmood e perché no Angelina Mango. Ecco, non posso dirvi chi vincerà, ma io vi dico che queste quattro rischiano di arrivare molto in alto, anche se in verità la mia preferita tra quelle che tra le 30 che ho ascoltato è quella di Negramaro, proprio proprio bella, non so se da vittoria. Il cantante da mettere assolutamente al Fanta Sanremo, perché beh, qui io vado sul sicuro, ragazzi, Emma, la regina del Fanta Sanremo, da che mondo è mondo, da che Fanta Sanremo è Fanta Sanremo, con Emma non vi sbagliate mai. Il momento da non perdere, ma io sono molto 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 curioso di vedere cosa combina D'Argento Amico, che tra l'altro, a differenza di tutti gli altri concorrenti cantanti in gara, ha una canzone un po' diversa, non la solita cuore amore, e quindi sono molto curioso e aspetto D'Argento Amico, oltre ovviamente a tutto il contorno di ospiti, carrozzoni, nani, ballerine, musica, eccetera, eccetera, eccetera. Faremo le 4 del mattino. Ciao, amici di Jugend.
Torna Jugend Mattia, ciao!
Ciao!
Oggi per parlarci di un film del quale ho letto meraviglie, Perfect Days.
Eh sì, è da Cannes che se ne parla, poi per fortuna adesso è uscito anche in Italia, probabilmente perché grazie anche alla candidatura all'Oscar come miglior film straniero, quindi insomma lo possiamo vedere finalmente anche noi. Perfect Days di Wim Wenders.
Voglio vederlo prima ancora di ascoltarti, quindi a te il compito eventualmente di farmi cambiare idea. Wim Wenders a 78 anni gira un film che ha colpito nel cuore tutti.
Sì, guarda, totalmente inaspettato. Allora, giusto per breve intro. Mm? Allora, Wenders sicuramente ha un amore per il Giappone, per Tokyo, no? in maniera indubitabile. Tant'è che io
e chi
ho visto,
non ce l'ha?
E chi non ce l'ha, come dargli torto. Probabilmente lui l'aveva scoperto anni fa, aveva anche girato un documentario bellissimo, si chiama Tokyo Ga, in cui diciamo la scusa era andare a omaggiare Ozu, regista giapponese, si recava diciamo sulla sua tomba, però poi diventava un racconto proprio della Tokyo, del caso degli anni Ottanta, che agli occhi di un ragazzo tedesco doveva sembrare veramente, veramente folle. Molto, molto tempo dopo ci ritorna, questa volta con un film di fiction, però ha proprio una capacità, una sensibilità per raccontare quei luoghi e quei modi di vivere incredibile, perché lo fa proprio da occidentale, lo fa da straniero, però mostrando una sensibilità molto giapponese in realtà.
Chi è il protagonista del film?
Allora, il protagonista è, tra l'altro, l'attore Yakusho ha vinto proprio come miglior attore a Cannes, veramente eccezionale. E la storia è molto semplice, perché è la storia di Hirayama, che è un addetto alle pulizie dei bagni pubblici di Tokyo. Tra l'altro, beh, tu forse tu ci sei stato, quindi te lo ricordi, io no, non sono mai stato. E ho visto dei bagni pubblici incredibili, tra l'altro.
Organizziamo Viaggio Jugend.
Piccola parentesi. Viaggio Jugend partendo dalle toilette pubbliche.
E poi a quel punto sparsi. Io mi fermerò lì.
Allora, infatti...
Infatti
già,
perché
già
quello che volevo dire è che tu hai detto pulisce i bagni pubblici della città, ma i giapponesi lasciano sempre pulito, quindi non serve.
Sì, ma è vero, ma sempre con in ottica cultura giapponese, lui li rende...
Eccezionale.
C'è cioè una roba pazzesca lì le ore a lucidare, a fare, quindi... E quindi la storia è questa, quindi insomma, un uomo solo, decisamente ai margini, in fondo anche alla catena, no, se vogliamo. Mm-hmm. Il film è la sua vita fatta di piccole cose, però poi insomma...
Diamo tre motivi per guardarlo, dai.
Sì, allora, guarda, io sono segnato tre cose come da tradizione. Allora, la prima, a me è piaciuto proprio molto il tocco di Wenders, perché cioè, si vede... il fatto che è un grandissimo regista di finzione e anche un grandissimo regista di documentario, cioè mette insieme queste due cose e viene fuori, infatti, secondo me, uno sguardo molto attento alle piccole cose, alle sfumature della realtà. Lo stile è essenziale, pulitissimo, senza sbrodolamenti. Anche il protagonista, Hirayama, quasi non parla mai, è tutto sul gesto, tutto sulle espressioni. Quindi
Perché infatti io, guardando un po' di immagini che scorrono quando cerchi questo film sul web, quello che mi sono chiesto è uno slow cinema. Cioè,
sì.
Però Tokyo in realtà ha due anime, no? Quindi lui ti mostra anche la Tokyo caotica, viva, moderna, o ha scelto una Tokyo del passato, o meglio, la Tokyo calma, la Tokyo zen?
Guarda, questo è il secondo motivo, secondo me. Cioè, proprio, è Tokyo come personaggio assolutamente della storia. Cioè, si potrebbe dire che i protagonisti sono due, Hirayama e la Tokyo che gira Hirayama, e che è una Tokyo in cui assolutamente ci sono le due anime. Cioè, ci sono le strade intricate, enormi, i grattacieli. Hirayama stesso vive in una casetta che sembra invece completamente fuori dal tempo, che potrebbe essere tranquillamente degli anni 50, esattamente sotto la grande torre, non so se è la torre delle telecomunicazioni di Tokyo, con tutte le luci al neon, pazzesco.
Sì, che la cosa strana è che quando tu sei lì, giri due vie e ti cioè sembra che spengono la città, non so come dire, non senti più i rumori del caos, del pacinco, non senti più i videogame delle sale giochi, non senti più i negozi di elettronica, ma due vie dietro, dici, ma com'è possibile che adesso sono qua nel giardino zen della calma assoluta?
Ma infatti, ti ripeto, io purtroppo non sono mai stato, però mi ha dato proprio quella sensazione, cioè lui col suo furgoncino prende, gira l'angolo e sei in un posto completamente diverso, si ferma a fare una pausa pranzo in uno di questi giardini che sono probabilmente proprio nel centro della città, ma che sembrano però potrebbero essere tranquillamente nella campagna rimasta uguale a se stessa del Giappone di 100 anni fa. È tutto così, ma anche sui bar, lui ha quei 2-3 posticini in cui va a mangiare la sera, e anche lì sono magari dietro la stazione della metropolitana con i treni pazzeschi, gira l'angolo e c'è questo angolino con 3-4 sedie, tavolini, che serve ancora il cibo veramente di una volta. Insomma, e anche qui è proprio, vedi la mano di Wenders che riesce a raccontarti tutto questo, e lo fa appunto da non giapponese, da non locale. Oppure l'altra cosa bellissima, Hirayama, avendo appunto uno di questi appartamenti piccolissimi in cui di fatto c'è praticamente niente, non ha il bagno, e quindi si reca nei bagni pubblici, no, quei famosi per pulirsi, fare la doccia, queste grandi vasche idromassaggio, quindi, e sono proprio i bagni che quindi credo a questo punto che ci sono ancora pure a Tokyo, che c'erano proprio una volta, no? La tradizione giapponese, che non aveva il bagno in casa, quindi andava fuori, ed è surreale, perché poi dall'altra parte invece c'è i grattacieli con tutto, assolutamente moderni, occidentali.
Probabilmente, noi non lo sappiamo, ma a Tokyo ci sono due linee temporali sovrapposte.
Sembra un po' ti dà quella sensazione lì. E dici, ma scusa, ma com'è possibile?
Multiversi che collassano in una città. Non potevano che scegliere il Giappone per fare una cosa del genere. Andiamo col terzo motivo.
Allora, terzo motivo, una parola, Komorebi, che ha un significato, se possibile, forse più bello addirittura di la parola Jugend. Allora,
quindi il prossimo podcast lo chiamiamo così.
Lo chiamiamo così, una parola bellissima, perché diciamo che il film chiude su questa parola, e il suo significato, però bisogna capire perché, no? Quindi quello non lo svegliamo. Il significato è sostanzialmente la luce che filtra tra gli alberi, e quindi sostanzialmente esiste solo in quel momento lì, brevemente inteso, e poi scompare. No? Mm-hmm. Quindi vabbè, ci ho messo mezz'ora a dire il significato di una parola sola, già un po' come appunto come Jungen. Ed è un po' veramente il senso di questo film, no? Quello che voleva dirci anche Wenders, e che poi si collega anche un po' col titolo, no? Cioè, mm-hmm. Giorni perfetti. Quelli di Rayama sono giorni perfetti proprio perché, appunto, nonostante si trovi in fondo apparentemente nella scala sociale, no? In qualche modo, e questo c'è anche evidenziato in maniera netta da un incontro con la sorella, però ha lo sguardo capace di cogliere questi elementi piccoli, piccolissimi, che però per lui sono delle epifanie. E quindi non è importante quello che fa o il ruolo che la società in qualche modo gli ha assegnato, ma è importante riuscire ad accorgersi di queste piccole cose grazie alle quali i giorni diventano perfetti. Allora ci sono tutte queste piccole cose, sono sicuramente il Komorebi, perché lui durante la pausa pranzo appunto si ferma in questi giardini meravigliosi, ma anche la Tokyo fotografata all'alba, ma anche le musicassette con i pezzi occidentali rock degli anni 70-80 che lui mette quando va in giro.
È un po' un film Jugend, perché ho letto che parla appunto di libri, fotografie,
sì.
Giappone.
Sì, sì, tutte queste cose qui.
Però ti chiedo quanto sta in bilico sulla retorica, perché poi sai che in questi tipi di, quando si va a parlare, no, di piccole cose che danno la felicità, a me è venuto in mente anche il libro di Francesco Piccolo, no, Momenti di trascurabile felicità, che ho letto, a me è piaciuto, però è sempre difficile, no, riuscire a non sconfinare nel retorico.
Sì, sono d'accordissimo, infatti qua secondo me Wenders è aiutato, uno, proprio dal Giappone, nel senso che è una società che vive di questi momenti e in cui è anche più facile togliere, perché il segreto in questi casi è proprio togliere, quindi appunto c'è una recitazione essenziale, lui non parla mai, tutte queste cose non le dice, non le devi intuire dal suo sguardo, da quello che fa, ogni mattina esce di casa e guarda velocissimamente il cielo.
Ma sono concetti che secondo te possono davvero diventare parte della nostra vita?
Questa è una bella domanda. Mi piacerebbe dirti di sì, perché è solo una questione di training, ma in realtà secondo me no, perché probabilmente per arrivare a quel punto lì si devono essere depositati migliaia di anni.
Bisogna arrivare almeno ai 78 di Wenders.
Sì, secondo me. E anche Wenders, io penso che l'abbia compreso, abbia voluto fotografarlo, ma poi non so quanto possa farlo davvero suo. Cioè, proprio perché anche un po' il tema, per esempio, del rapporto col lavoro, no? Che qua c'è tantissimo, che è l'altro pezzo della felicità, no? Quindi una parte della felicità sono le piccole cose che abbiamo detto, e l'altra parte della felicità è eseguire al meglio delle proprie capacità, costantemente alla ricerca della perfezione del gesto, il proprio lavoro, a prescindere da quello che può essere pulire i bagni, può essere qualsiasi cosa, no? Appunto in maniera molto molto giapponese, però se io ottengo la perfezione del gesto o provo ad avvicinarmi, lì c'è la felicità. Questa cosa è un bellissimo concetto, uno potrebbe dirlo, no? Dire, ok, da domani vado in ufficio e cerco la perfezione del gesto, però non so quanto riusciamo a farla veramente nostra questa cosa, purtroppo, quindi non lo so, come occidentali la vedo, che è la parte anche un po' malinconica se vogliamo, no?
Sì.
E forse per quello che Wenders chiude con questa parola magica, perché, come dire, siamo tutti d'accordo.
Che serve poi alla fine una formula magica per riuscire, serve un po' di magia.
Ma serve un po' di magia, sì. Ma insomma. Non facile.
Non è facile, ma infatti la magia è faticosa. Invece ti chiedo se si può mettere Perfect Days in una doppia proiezione con Lost in Translation di Sofia Coppola.
Ah, che bella idea, sì, assolutamente. Sì, sì, sono allora, ovviamente film diversi, su aspetti diversi, ma secondo me stanno molto bene insieme.
Inauguriamo il cinema Jugend, così, va bene.
Il cineforo Jugend.
Va bene. Grazie Mattia, ci vediamo a Tokyo allora.
A te, grazie, ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.
Ah, il Giappone, che bello. Vero Matteo Mazza, ciao.
Ciao, ciao. Beh, tu ci sei stato poi.
ma questa puntata mi porta proprio lì, perché ci sei tu, c'è Perfect Days, insomma, va di moda.
Va di moda, è uno dei miei viaggi nel cassetto, davvero mi domando chissà se ci andrò mai, perché è uno anche dei luoghi davvero che più mi stimola, mi ispira, ecco, perciò è bello il Giappone, vero?
È dietro l'angolo, bisogna solo prendere un piccolo volo e ci si arriva.
Esatto.
Bisogna andarci, il problema è che poi dopo torni indietro.
Esatto, il problema è che torni indietro, esatto. Comunque.
E quindi Il ragazzo e l'airone.
Il ragazzo e l'airone.
Un film d'animazione girato da un ragazzo di 83 anni.
Sì, ve lo consiglio se non lo conoscete. È un giovane aspirante animatore.
Di nome Miyazaki, che aveva smesso.
Sì, sembrava...
Più volte aveva annunciato smetto, poi non ce l'ha fatta. E questo è il film per cui hanno riaperto lo studio Ghibli. L'hanno definito il lungometraggio più costoso mai realizzato in Giappone, non so se sia vero.
Sì, sicuramente è un'opera
faticosa,
importante a livello anche produttivo, certamente assume, no? Si carica anche di una certa responsabilità, visto che Miyazaki aveva dichiarato, ma lo aveva fatto anche in altre occasioni, l'ha ribadito più volte, poi la si è smentito più volte di ritirarsi dalle scene. In effetti sono passati tanti anni dall'ultimo film che uscì al cinema, che fu presentato alla Mostra del Cinema di Venezia e che poi uscì nelle sale italiane, Si alza il vento, e quello nel 2013 doveva idealmente rappresentare e così il suo saluto definitivo, il suo congedo, ecco, no? Il suo inchino verso il pubblico e la sua uscita di scena, e effettivamente qualcosa non è andato esattamente come si aspettava lui, e ha deciso di rilanciare lo studio Ghibli, rilanciare il suo cinema con questo film effettivamente molto personale. A distanza di fatto di 10 anni esce nelle sale Il ragazzo e l'airone, e ha anche questo un mood di testamento, un mood di saluto il pubblico e me ne vado, ecco.
Parla di un bambino che ha le tue iniziali, Maito Maki.
E per forza, la MM dice sempre qualcosa, doppia M.
E cosa succede in questo film?
E succedono tante cose, la trama è estremamente complessa, stratificata, ma questo non deve meravigliare se guardiamo un film del maestro, perché evidentemente è un cinema, quello di Miyazaki, che sempre porta lo spettatore a considerare delle trame intricate, dei mondi che si sovrappongono, delle vicende che si intrecciano, anche dei piani temporali, in un certo senso, che alterano la linearità. E quindi in questo film si racconta la storia di un bambino che incontra un airone, o meglio l'airone va dal bambino e lo accompagnerà in un viaggio che sarà evidentemente terreno, perché entreranno nella terra, si addentreranno proprio nelle viscere della terra, però diventerà un viaggio anche interiore, diventerà un viaggio anche simbolico in un certo senso, perché rappresenterà un po' un tornare alle origini, un riguardare se stessi, un riguardare indietro nel tempo, e quindi anche incontrare dei personaggi un po' anomali. Del resto questo è un tratto caratteristico, lo stile del maestro Miyazaki, e sarà un viaggio alla scoperta anche delle cose più profonde del proprio io. Il protagonista Maito è un personaggio che si presenta inizialmente profondamente depresso, profondamente disilluso, profondamente anche deluso dalla vita per una serie di eventi che gli sono capitati, in particolare lo vediamo all'inizio, la morte della madre, e con questi eventi fa i conti, cercando appunto di attraversare questo mondo in cui si immergerà e emergere probabilmente più consapevole. questo è uno dei primi motivi per cui io consiglio il film, cioè guardare questa storia sì come ad una storia di formazione, ad un romanzo di formazione, però prestando, come dire, una certa attenzione. Non è propriamente un romanzo di formazione come lo intendiamo noi in Occidente, perché spesso, come accade nei racconti di Miyazaki, i personaggi entrano in un mondo, vivono un'avventura, ma non è che escono profondamente cambiati, come potrebbe dirsi per un personaggio della nostra letteratura o del nostro cinema di formazione. Sono personaggi che fanno delle
anche
esperienze.
Perché il problema per noi spesso di questi film è afferrarli.
Esatto.
Di percentuale quanto se ne capisce, perché ho letto addirittura che durante una delle prime proiezioni del film è stato mandato un messaggio del regista allo staff che guardava, insomma, quello che aveva realizzato in maniera finale, e lui dice: forse non lo avete capito, ma nemmeno io lo capisco a pieno.
Ma perché da un certo punto di vista è vero, è un film estremamente complicato, e io penso che questo sia un atteggiamento che bisogna accettare, atteggiamento di lettura nei confronti del film che bisogna accettare, cioè non dobbiamo pretendere di entrare in sala e vedere questo film una volta e appunto, no, abbracciare qualsiasi significato il film ci voglia proporre, per tante ragioni, un po' per la nostra abitudine a guardare film così densi da un punto di vista narrativo, ma anche proprio da un punto di vista visivo, cioè ci sono tantissimi stimoli visivi in un film di Miyazaki, e in questo film assolutamente questo è confermato. E poi ci sono tutta una serie di componenti che riguardano la cultura orientale, la cultura giapponese, e ovviamente tutta una serie di riferimenti filosofici, religiosi, artistici, che non è detto che ad un primo sguardo si possano cogliere. Sai, io di fronte a questo discorso mi pongo sempre in una prospettiva molto, no, neutrale. Dico, un film si guarda una volta, e per quella volta che l'abbiamo visto ci ha detto delle cose. Chiaramente se lo si rivede ci dirà delle altre cose, più lo si vedrà, più si entrerà nel profondo di quel film. Non è detto che poi un film ci dirà sempre delle cose, però in questo caso continuerà a dircele, perché è un film effettivamente molto...
Resta godibile comunque.
Resta godibile, resta godibile, meno di altri, questo lo possiamo dire senza problemi, nel senso che certamente ci sono dei passaggi in questo film estremamente affascinanti, anche sorprendenti da un punto di vista spettacolare. Io mi sono emozionato in diversi momenti del film e ho trovato davvero impattante anche il racconto, per come è ritmato, per come ti vuole avvolgere in una dimensione un po' astratta, eterea, un po' spirituale. Da un certo punto di vista è così. Dall'altra parte però, ecco, non è un film paragonabile, del resto non si può mai paragonare, però non è paragonabile ad altri magari più divertiti, ecco, più leggeri, più spensierati. Questo è un film effettivamente problematico e anche molto denso come contenuti che propone.
Vuoi darci altri due motivi?
Il secondo motivo è proprio questo legame con la stratificazione, cioè le tante letture che si possono fare. Io per esempio ad una prima visione mi ero semplicemente reso conto che, insomma, Miyazaki stesse lavorando tanto con il suo cinema, no? E che quindi questo Il ragazzo e l'airone fosse una sorta di compendio, una sorta di grande sintesi del suo cinema, e pertanto i grandi amanti di Miyazaki, che sicuramente sono andati a vedere questo film, avranno trovato tanti riferimenti, tante analogie con i film precedenti, e questo può essere un modo anche per chi non lo conosce di lasciarsi ingolosire e andare a riprendere i film precedenti. Ci sono dei riferimenti evidenti a La città incantata, al Castello errante di Howl. Da un certo punto di vista è un film completamente dedicato al rapporto che l'uomo ha con la natura, e quindi tutti quei film da Laputa fino a Ponio che hanno raccontato vicende in cui i personaggi hanno un legame forte con la natura come forza, come esperienza, come anche materialità, ecco. E quindi io penso che un motivo, oltre a quello che avevamo detto, questo è il secondo, quindi possa essere la capacità, la possibilità, ecco, di riguardare in un film tutto il cinema di Miyazaki. Non a caso all'inizio questo film doveva essere in maniera esplicita un omaggio alla figura di Takahata, che è stato un po' il sodale compagno di avventure, fondatore dello studio Ghibli insieme a Miyazaki, e in effetti c'è un passaggio in questo film, più o meno a metà, nella prima metà del film, in cui si vede una tomba che ricorda un po' uno dei film, diciamo, manifesto dello studio Ghibli, che è Una tomba per le lucciole di Isao Takahata. Ecco, diciamo che c'è tutto questo gioco di legami e di riferimenti con il passato cinematografico che penso a chiunque possa, ecco, interessare.
Andiamo con il terzo motivo.
Terzo motivo, i grandi temi che affronta questo film. C'è sicuramente questa ossessione con questo discorso del rapporto con la madre, che è già stato affrontato in altri film e quindi qui viene ripreso. I grandi temi sono appunto i temi della crescita, quindi il dolore, la passione, ciò che ci tiene in vita, perché cosa vale la pena vivere, si domanda Miyazaki, e dentro tutta questa serie di domande le risposte passano da una serie di soluzioni visive davvero folgoranti, quindi a partire da questo airone cenerino che poi si rivelerà qualcos'altro, fino a un pesce che verrà trattato in un certo modo, fino a
spoiler,
esatto, non mi espongo troppo,
no, però, anche perché sai che non c'è stata campagna pubblicitaria di questo film,
assolutamente no, assolutamente no,
probabilmente perché si hanno speso così tanti soldi per farlo non avevano più, ma ufficialmente perché non volevano che nessuno sapesse prima di andare a vedere il film che cosa c'era dentro, quindi noi stiamo facendo proprio un torto al regista.
Assolutamente, e infatti dico, pur dicendo queste cose, mentre le dico mi rendo conto che c'è molto di più, perché poi che cosa rimane, anche se mi soffermo sui temi, sui grandi temi, no? Che è il terzo motivo, perché poi appunto a volte in Italia abbiamo ancora il bisogno di giustificare l'importanza di un film d'animazione, mentre all'estero questa cosa è un po' evidentemente superata. Un film d'animazione è un film, punto e basta. Però ecco, da noi c'è un po' questo scetticismo, e invece io dico, al di là dei temi, al di là poi delle questioni che abbiamo un po' nucleato, così analizzato, mi sembra che poi la cosa importante sia uscire da questa esperienza appagati per quello che si è visto. Io sono anche un po' magari superficiale in questo, dico, fa niente se non ho capito esattamente tutto di quello che mi è stato raccontato, però quello che ho visto mi ha veramente folgorato, c'è una superiorità, ecco, diciamo così, da un punto di vista di riflessione estetica, di riflessione artistica, che mi pare l'aspetto principale, no, su cui lavora il film.
E ti farai per lui agli Oscar? Candidato
per lui. Tifo per lui, sì, chissà, io le logiche degli Oscar ormai faccio fatica a seguirle.
Io tiferò per chi non potrà vincere, cioè Nimona, ma...
Allora, Nimona è un film molto bello.
Credo che Spider-Man se lo porta a casa.
Sì, anche secondo me Nimona non può vincere. Difficile che vinca Miyazaki, a meno che ci sia proprio una sorta di votazione per omaggiare. Mi sembra che Spider-Man abbia tutte le carte in regola per sbancare, insomma. Poi ecco, fare i paragoni... Questi tre film sono molto belli, è stata una stagione particolarmente incoraggiante, perché per esempio altri titoli magari meno mainstream, però comunque importanti a livello produttivo, per esempio Tartarughe Ninja è un film che magari è stato un po' sottovalutato, però ha validissimo, no, apporto artistico, di animazione, assolutamente, e rilancia anche un franchise importante. È uno dei titoli che va ad aggiungersi, oltre a questi tre, tanti altri, che fanno vedere come l'animazione sicuramente in questi anni è cresciuta tanto e ha fatto vedere delle cose importanti al di là di quello che proponeva la Disney o la Pixar o la DreamWorks quando ancora faceva dei film ecco, validi. Recentemente anche il film della Illumination, Prendi il volo, quello delle anatre, sì, ha dimostrato di essere un film assolutamente all'altezza dei prodotti più mainstream, riuscendo anche a coniugare un valore artistico, un valore estetico, diciamo, senza abbassare la guardia, no? Rispetto
non
alla
sono
qualità.
Più solo cartone animato.
No, esatto, questa idea del solo cartone animato è un po' stata sdoganata lentamente e secondo me davvero uno dei pionieri di questo sdoganamento è stato il cinema di Miyazaki, non tanto Miyazaki, perché poi in Italia Miyazaki...
È arrivato tardi,
però poi quando è arrivato effettivamente negli anni 80 già con prodotti importanti come Conan, Ragazzo del Futuro, oppure vabbè Heidi di fatto arriva da lui, ma anche Lupin in un certo senso, ecco che abbiamo iniziato a guardare il cinema d'animazione giapponese con uno sguardo diverso e i suoi lungometraggi lo hanno sempre più dimostrato. Io penso che Il ragazzo Lerone sia un film che si avvicina molto al Castello Errante di Howl e a Principessa Mononoke, due dei titoli più complessi della filmografia di Miyazaki, e quindi penso che alcuni abbiano manifestato anche un certo scetticismo nei confronti, una certa freddezza meglio nei confronti di questo film, un po' per quello che abbiamo detto, cioè il fatto che il film, benché bello, poi alla lunga possa essere effettivamente faticoso da seguire. Io lo trovo tuttavia davvero un film fondamentale, ecco, per l'animazione, non solo di Miyazaki.
Grazie Matteo, ci
grazie,
vediamo in Giappone,
grazie.
Allora.
Ciao, ciao,
ciao, ciao, ciao. Apriamo la busta con dentro la nuova lista dell'attesa. 1. Spaceman. Il 1 marzo arriva su Netflix questo dramma di fantascienza con Adam Sandler e Carey Mulligan tra crisi matrimoniale, creature spaziali coi tentacoli e la voce di Paul Dano. Alla regia del film c'è John Rank, autore della serie Chernobyl. 2. Open Roads. Il nuovo videogame di Annapurna, previsto per fine marzo, sarà un'avventura narrativa sul rapporto madre-figlia. Il viaggio delle due protagoniste mescolerà stili grafici molto diversi tra loro, dall'animazione alla realtà. 3. Sugar. La serie poliziesca che Apple TV ha strappato a Netflix vedrà come protagonista Colin Farrell. Le informazioni sono ancora top secret, ma nel cast ci sarà anche Kirby Howell Baptiste, che abbiamo amato come morte in Sandman. Jugend 73 alla fine. A risentirci.